Ave avete, salve, salvete, cari ascoltatori di Radio Incontri, ben sintonizzati nelle frequenze 88.4, 92.8 per la 28ª puntata di Pinocchio! Ai microfoni con voi, nel bene e nel male, ancora una volta, Jacopo Maccioni. Il burattino, inseguito da Lidoro, solo in questo capitolo con Lodi ci rivela il nome del cane, si butta in acqua. La stessa cosa fa il cane, che però non sa nuotare. Viene perciò salvato dalla generosità di Pinocchio, che comunque, accortamente, adotta una intelligente precauzione, come ascolteremo. Dopodiché assistiamo all'incontro del nostro protagonista con uno strano personaggio, il pescatore verde. Il pescatore verde vive in una grotta e sembra uscire solo per tirar fuori dal mare la sua rete, probabilmente un trabucco, che gli procura il suo sostentamento, il pesce con il quale sfamarsi. Questo strano personaggio a me ricorda e richiama alla memoria Platone e il suo mito della caverna. Brevemente la narrazione. Alcuni uomini si trovano incatenati dalla nascita dentro una caverna. E solo una fioca luce di un fuoco alle spalle degli uomini dà luce e proietta le immagini delle cose che portano i servi per il sostentamento dei prigionieri nella parete della caverna. L'unica parete verso la quale il loro sguardo possa essere rivolto. Per questi prigionieri le ombre sono pertanto l'unica realtà. L'unica realtà oltre loro stessi. Platone ci dice che se uno venisse liberato e riuscisse ad adattarsi alla luce, osservasse il mondo esterno, si renderebbe conto che la realtà è cosa ben diversa da quella creduta. Ma tornando nell'antro per convincere gli altri a uscire, molto probabilmente non verrebbe creduto della sua narrazione e addirittura potrebbe venire aggredito. Platone ci offre con questo mito un filtro attraverso il quale poter leggere e discriminare gli eventi. Anche la nostra storia può essere vista separando ciò che è da ciò che non è, ciò che è luce e ciò che è ombra. Sia le ombre che gli oggetti posti nella penombra della caverna sono ciò che si vuol vedere come realtà, perché abituarsi alla luce può risultare difficile, addirittura impossibile. Le ombre e gli idoli che le originano sono paragonate da alcuni oggi alle immagini televisive e i prigionieri pertanto gli esseri umani ormai dipendenti da esse, dipendenti dalle pubblicità e dai riti che propugnano. Altre immagini pseudo-reali, sempre meno pseudo e sempre più reali, quelle dei videogiochi per esempio, mostrano un mondo virtuale sempre più apparentemente reale, dove la realtà è l'irrealtà alla quale viene data vita, non dalle scene, ma dalla nostra mente. La cosa preoccupante è che, come nella caverna, i prigionieri preferiscono le ombre delle cose, al mondo delle idee. Così possano essere scelte realtà virtuali, illusorie, in sostituzione della personale esperienza. Le ombre dei videogiochi creano, anche se nessuno lo dice, perché tutti in famiglia abbiamo qualcuno che si dedica in modo viscerale a questa esperienza, creano, non neghiamocelo, sia apatia sia dipendenza. E dei due malanni non saprei dirvi quale potrebbe essere il migliore. L'unica realtà conosciuta del pescatore verde di Collodi è la sua pancia, il sé stesso e il pesce, la peculiarità che riconosce del mondo esterno. Vive isolato, isolato da tutto e da tutti, e il valore, il bene, si identifica con ciò che riesce a sfamarlo, ciò che gli dà il sostentamento, cioè tutto ciò che esce dall'acqua del mare. E tutto ciò che esce dal mare non può per lui che essere pesce, null'altro. L'unica realtà che lui conosce è quel pesce. Non possono esserci fraintendimenti. Per cui, se nella rete capita un pupazzo di legno, per di più parlante, è pesce pur esso, va infarinato e fritto. Parole, frasi, espressioni che potrebbe essere utili tener presenti durante la lettura. Moccolaia è così chiamato quell'ingrossamento che si forma sulla cima dello stoppino quando si carbonizza e rende la fiamma della candela o della lucerna meno viva. Provoca anche la produzione di maggior fumo e quindi di un odore acre, simile a quello causato dalla carne grassa che cola nella brace. Acciughe col capo. L'espressione non ha bisogno di spiegazioni, ma la riporto perché è molto bella. Nelle scatole tutte le acciughe sono senza testa e questo provoca e ha provocato sempre giochi di parole. Pomidoro è una variante di pomodoro, perché deriva dal plurale pomi d'oro, antifona. deriva dal latino antifona. In greco, antifona nasce da antifoneo, che significa risuonare in risposta. Era un canto eseguito a due voci in rapporto d'ottava tra loro. Nella liturgia cristiana, invece, un versetto collocato all'inizio e alla fine di un salmo. In senso figurato, la parola si usa per specificare due situazioni. Nella prima, comprendere ciò che in un discorso è detto velatamente, capire l'antifona. Nella seconda, si usa per definire un preambolo eccessivamente lungo. L'antifona è più lunga del salmo. Nel capitolo è comprendere un discorso detto velatamente. Isgusciare. Isgusciare è un'espressione popolare che vuol rendere l'idea dello scivolar via. Capitolo 28. Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce. Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si credé perduto, perché bisogna sapere che Alidoro, era questo il nome del can mastino, a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto. Basti dire che il burattino sentiva dietro di sé, alla distanza d'un palmo, l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate. Per buona fortuna la spiaggia era ormai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi. Appena fu sulla spiaggia, il burattino spiccò un bellissimo salto, come avrebbe potuto fare un ranocchio, e andò a cascare in mezzo all'acqua. Alidoro invece voleva fermarsi, ma trasportato dall'impeto della corsa entrò nell'acqua anche lui. E quel disgraziato non sapeva nuotare, per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla, ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori, il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava: "A fuoco! A fuoco!" "Crepa!" gli rispose Pinocchio da lontano, il quale si vedeva oramai sicuro da ogni pericolo. "Aiutami, Pinocchio mio! Salvami dalla morte!" A quelle grida strazianti il burattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e, voltosi al cane, gli disse: "Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro? Te lo prometto, te lo prometto. Spicciati per carità, perché se indugi un altro mezzo minuto, son bell'e morto." Pinocchio esitò un poco, ma poi, ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro. E presolo per la coda con tutte e due le mani, lo portò sano e salvo sulla rena asciutta del Lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi, aveva bevuto, senza volerlo, tant'acqua solata che era gonfiato come un pallone. Peraltro il burattino, non volendo fare a fidarsi troppo, stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e, allontanandosi dalla spiaggia, gridò all'amico salvato: "Addio, Alidoro, fa buon viaggio e tanti saluti a casa." "Addio, Pinocchio," rispose il cane. "Mille grazie di avermi liberato dalla morte. tu mi hai fatto un gran servizio. E in questo mondo quel che è fatto è reso. Se capita l'occasione, ci riparleremo. Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e, dando un'occhiata alla spiaggia, vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo. In quella grotta, disse allora fra sé, ci deve essere del fuoco. Tanto meglio, andrò a rasciugarmi e riscaldarmi, e poi sarà quel che sarà. Presa questa risoluzione, si avvicinò alla scogliera, ma quando fu lì per arrampicarsi, sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva e lo portava per aria. Tentò subito di fuggire, ma oramai era tardi, perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolavano e si dibattevano come tante anime disperate. E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto che pareva un mostro marino. Invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù. Pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare, gridò tutto contento: «Provvidenza benedetta, anch'oggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce». «Manco male che io non sono un pesce», disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio. La rete, piena di pesci, fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro. «Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi», disse il pescatore verde, e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai, tirò fuori una manciata di triglie. «Buone queste triglie!» disse, guardandole e annusandole con compiacenza, e dopo averle annusate le scaraventò in una conca senza acqua. Poi ripeté più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi l'acquolina in bocca e gongolando diceva: «Buoni questi naselli, squisiti questi muggini, deliziose queste sogliole, prelibati questi ragnotti, carine queste acciughe col capo». Come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla meraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito: «Che razza di pesce è questo?» «Dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mangiati mai». E tornò a guardarlo attentamente e, dopo averlo guardato ben bene per ogni verso, finì col dire: «Ho capito, deve essere un granchio di mare». Allora Pinocchio, mortificato di sentirsi scambiare per un granchio, disse con accento risentito: «Ma che granchio e non granchio! Guardi come lei mi tratta! Io per sua regola sono un burattino». «Un burattino?» replicò il pescatore. «Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo. Meglio così, ti mangerò più volentieri». «Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce? O non sente che parlo e ragiono come lei?» «È verissimo», soggiunse il pescatore, «e siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me, voglio così usarti anch'io i dovuti riguardi». «E questi riguardi sarebbero?» «In segno di amicizia e di stima particolare lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato. Desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro?» A dir la verità, rispose Pinocchio, se io debbo scegliere, preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia. Tu scherzi? Ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Lascia fare a me. Ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento. L'essere fritto in compagnia è sempre una buona consolazione. L'infelice Pinocchio a questa antifona cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi e piangendo diceva: Quanto era meglio che fossi andato a scuola! Ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago! E perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e dopo averlo legato per le mani e per i piedi, come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi, tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si dette a infarinare tutti quei pesci e man mano che li aveva infarinata, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli, poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe, e poi venne la volta di Pinocchio, il quale a vedersi così vicino alla morte, e che brutta morte, fu preso da tanto tremito, da tanto spavento, che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi. Ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò 5 o 6 volte nella farina, infarinandolo così bene dal capo piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e. Curiosità. Collodi descrive 3 volte i pesci che il pescatore verde ha tratto dal mare col suo trabucco. Le prime 2 quando verifica il pescato e la terza quando frigge. Ma nel terzo elenco, che segue lo stesso ordine del primo, dimentica le triglie. È molto probabile che l'autore nel descrivere il terzo ordine si è ricorso al primo per comodità e si è andato a cercare nella scrittura l'elenco. E l'elenco dei pesci li mostra tutti senza però le triglie, perché a queste aveva dedicato una riflessione iniziale con una intera frase che le nasconde lasciando il Collodi senza questa varietà sulla punta della sua penna. Cari radioascoltatori, siamo ancora una volta arrivati al momento dei saluti. Non resta quindi che darci appuntamento per i prossimi incontri sulle frequenze 88.4-92.8 di Radio Incontri, mercoledì alle ore 17 e sabato alle ore 14.30 in replica. E a tutti voi, buon tutto!